E andiamo subito ad iniziare con la prima corrispondenza di oggi. Saluto il mio ospite, ciao.
Ciao, come stai Cristina?
Tutto bene, tu?
Sì, abbastanza bene.
Allora,
in visita in Italia.
Allora, volevo con te riprendere un po' il discorso che avevamo lasciato ormai più di un mese fa riguardo al Nicaragua.
Mm-hmm. Hai visto sui giornali italiani, è cominciato ad uscire un po' di informazione.
Appunto, allora dici un po' te, allora continuano, insomma, avevamo ci eravamo lasciati con insomma la rivolta principalmente degli studenti nelle università. Ci doveva essere un incontro tra una delegazione di docenti intellettuali con il governo Ortega. Come è andato quell'incontro e cosa continua a succedere invece nelle piazze?
Allora, l'incontro è andato bene dal punto di vista dei giovani studenti, degli intellettuali, diciamo del gruppo contrapposto al governo. Dall'altra parte c'era Daniel Ortega, presidente, la moglie vicepresidente e una serie di ministri, con l'intermediazione, intermediari era la Chiesa Cattolica, cardinali e vescovi. E quindi è stata una cosa abbastanza, diciamo, tranquilla per il momento in cui doveva parlare il presidente, ed è stato immediatamente interrotto da uno dei leader dei giovani, il quale gli ha fatto un intervento molto, molto duro, molto determinato, molto preciso, chiedendo praticamente andatevene via, voi qui ormai non sapete come governare, lasciate che la popolazione costruisca il proprio futuro istituzionale, organizzativo, eccetera. Naturalmente caos, silenzio, poi gli ha risposto il presidente dicendo no, voi dovete liberare le strade che state occupando perché devono circolare le merci, le persone, bla bla bla, e quindi c'è stato un momento in cui comunque con l'abilità mediatica della Chiesa Cattolica la situazione sembrava più o meno che iniziasse un processo di dialogo. C'è stato un paio di altre riunioni successive, il presidente e la moglie non c'erano più, c'era il ministro degli esteri, il quale ripeteva uno slogan che era lasciare uscite dalle strade, eccetera, da lì cominceremo a parlare. Nel frattempo però, aumentavano i morti. Erano stati fino a quel momento una ventina, sono diventati 50.
Attento al telefono, se riesci a stare in una situazione un po' più ferma, che sennò la comunicazione va e viene.
Non dipende da me, comunque sono fermo. La situazione è diventata sempre più tesa, sempre più conflittiva, sempre con meno possibilità, perché sparivano le persone, venivano ritrovate negli ospedali, cioè le madri si sono mobilitate, si sono organizzate, hanno fermato un comitato delle madri che colpite dalla
Aspetta che la comunicazione è andata via.
La polizia è cambiata completamente, che lavorava assieme a gruppi di bande armate organizzate da loro stessi o dalle strutture clandestine del partito, che intervenivano violentemente mascherati o con i spiriti delle moto e con una violenza inaudita e con molta precisione nell'ammazzare i giovani, nella testa, colpiti alla testa, cuore. Quindi strutture militari molto preparate che non si conoscevano, che tu non li vedevi, non le hai mai viste fino a quel momento. Quindi sono apparsi anche in Nicaragua e Robocop, molto preparati, eccetera. Però assieme ai Robocop c'erano appunto queste strutture che avevano la libertà di fare quello che gli pareva. E quindi da una parte aumentavano le manifestazioni, l'ultima che è stata quella più attaccata, c'erano circa 500.000 persone, Nicaragua di 6 milioni di abitanti, 500.000 persone in piazza e moltissima gente. Quindi per la prima volta hanno attaccato anche la manifestazione, 18 morti, centinaia di feriti. A questo punto siamo già a 120 morti constatati, verificati dalla struttura di diritti umani latinoamericana, ma non americana, degli stati americani, che ha verificato tortura, ha verificato situazioni di morte violenta, e quindi a quel punto, siccome la manifestazione era organizzata, convocata dalle madri dei giovani uccisi, non si capiva il perché di questa azione. Cioè, quindi c'è un governo che sempre, soprattutto negli ultimi anni, prima governando, poi prima all'opposizione, poi governando, e ha sempre usato un'abilità importante nel mediare. Ha cominciato con la Chiesa Cattolica, due atei come erano Daniel Ortega e Rosario Murillo sono sposati in chiesa, il cardinale ha dato la benedizione, è diventato un alleato molto importante, molto forte, che li ha aiutati dal momento che hanno preso di nuovo il potere dopo la rivoluzione del 79, e hanno costruito questa abilità di trasformare la propria sconfitta dell'89-90 in una vittoria elettorale continua, perché hanno comprato i giudici, perché hanno comprato avvocati, perché hanno comprato varie figure politiche che dietro lauti compensi, Corte Suprema di Giustizia, Tribunale Elettorale, che è molto importante in Nicaragua, che gli ha dato la possibilità di controllare tutti i settori della società. Il momento, la ciliegina, è stato poi l'accordo con l'impresa privata, per cui tipo Camera di Commercio Nostra, che sono diventati a quel punto padroni di tutto, cioè i sindacati silenziosi che non si mobilitavano più, i padroni felicissimi perché pagavano poche tasse e potevano investire con capitale straniero in vari settori, quasi tutti controllati dalla famiglia di Daniel Ortega, compresi gli 8 figli. Quindi si è creato un malcontento tra la gente. Molte domande che mi vengono fatte sono legate al come mai all'improvviso una rivoluzione si trasforma in una cosa che ha molto della dittatura, che ha molto di altri paesi latinoamericani, Cile di Pinochet, Videla, Argentina, eccetera. Come mai all'improvviso questo cambio, che non è improvviso, in realtà sono stati 10 anni costruiti su un'accumulazione di capitale incredibile per il paese, quindi 210 famiglie che controllano 30 miliardi, la ricchezza e il valore di 30 miliardi di dollari, quindi il secondo paese più povero dell'America Latina e che fino a 15 anni fa, 10 anni fa, era un paese in cui le differenze tra i ricchi e i poveri non erano così violente e così accentuate, è diventato invece un allineato con gli altri paesi come Brasile, Messico, eccetera. E è diventato, è stato accettato in qualche modo da molti di questi settori il fatto che comunque lo Stato, rappresentato da queste due figure, fosse quello che comunque garantiva la salute, l'educazione, che comunque garantiva la possibilità in qualche modo per chi sapesse arrangiarsi di arricchirsi. E quindi è cambiata la mentalità, la logica del pensiero. Più che cambiata, si è trasformata sempre di più in un'impresa neoliberale. Quindi il sandinismo, conosciuto negli anni 30 e trasformato con la rivoluzione del 79, non aveva più riferimenti, non c'erano più figure che lo rappresentavano, c'erano solamente una nuova realtà che tu non palpavi, vedevi solo che venivano fatte un sacco di investimenti nelle strade, nei ponti, negli ospedali molto belli, strutturalmente ben costruiti, però la qualità del servizio era quella che era, se volevi avere un servizio devi pagare, e quindi comunque che coprivano quelle che erano poi invece le condizioni di costruzione di strutture militari sempre più efficienti e più capaci, di strutture non militari che venivano dai quartieri, dalle bande di quartieri. Qualcuno ha parlato, però non ci sono elementi concreti, di narco stato, di uno stato, o che il narco è riuscito ad infiltrarsi dentro lo Stato per garantire il passaggio della droga. Ci sono un sacco di esempi di Nicaragua, è il paese dove viene sequestrata più droga di tutto il Centro America. Però non c'era violenza, come invece c'è con 10-15 morti al giorno in Salvador, Honduras, Guatemala, Messico. Quindi è un capitolo questo che lo tratteremo in un altro momento, perché ci vogliono degli elementi più concreti, però che è parte di un nuovo ambiente che ha visto la maggior parte della popolazione, anche la popolazione che tu fino a qualche mese fa non pensavi diventasse un momento, fosse tanto forte, tanto decisa, tanto determinata nello scontrarsi con lo Stato, soprattutto quando i morti sono tanti ogni giorno, e la risposta non è violenta, a differenza della rivoluzione del 79 che era armata, questa è una rivoluzione che coinvolge un po' tutti e che lentamente sta costruendo un nuovo modo di essere culturale, sociale, ambientale. Una delle cause dell'inizio degli scontri è stata la distruzione di una parte di una delle foreste più importanti, che non è stata sufficientemente garantito un intervento per poter spegnere un incendio provocato.
Una domanda ti volevo fare. Innanzitutto volevo ricordare, per chi anche volesse approfondire, che sul blog comitato carlosfonseca.noblogs.org, che ricordiamo anche una trasmissione che va in onda proprio il mercoledì dalle 17 alle 18 su Radio Onda Rossa, trovate molte traduzioni su quello che sta succedendo in Nicaragua. In particolare, insomma, uno degli ultimi scontri violenti e anche di uccisione è stato nella città di Masaya. L'articolo che viene tradotto di Maynor Salazar è: massacro e dolore a Masaya, un minore tra i sei morti. ti va di raccontarci esatto. un po' che cosa è successo, perché comunque la piazza continua ad essere molto viva, la resistenza molto grossa, con tutto che i vescovi hanno annunciato appunto la rottura definitiva del rapporto di dialogo con la famiglia Ortega, con il governo, e, però insomma la resistenza nelle piazze continua, come dicevi tu, ad essere molto forte. Appunto si parla qua di 6 morti, tra cui un minore, però diciamo che poi un po' tutta la popolazione sta scendendo nelle piazze. Cosa è successo? Perché Masaya e perché questa?
Perché Masaya, ma tra l'altro ce lo siamo chiesti anche noi, perché Masaya? Sicuramente perché è una città simbolo, perché tutti gli anni il 19 di luglio, in commemorazione della rivoluzione del 79, c'è una camminata che viene fatta, le pieghe da Managua fino a Masaya, perché è molto storico di genere. È stato un...
Aspetta, ripeti perché non si è sentito, scusami se ti interrompo, ripeti per favore perché non si è capito.
È che la città di Masaya storicamente è stata una delle città ribelli contro la dittatura di Somoza, e meglio organizzata, e contraddizioni che si sono mantenute storicamente, cioè non si sono mai perse. È popolazione che crede nel sandinismo, non del danielismo, crede in quella che è stata la rivoluzione, e è delusa di quelle che delle aspettative che sono uscite dopo la rivoluzione del 79. La maggior parte della popolazione ha sempre votato il fronte sandinista di liberazione, cioè SLN, e quindi di fronte al fatto che dopo i primi morti immediatamente Masaya si è ribellata. Il quartiere questo, non so, Monimbo si chiama, che è una parola indigena, il Monimbo si è ribellata senza aspettare che i giovani andassero a organizzarli, senza aspettare che venissero fatti i blocchi stradali li hanno fatti loro, hanno raccolto i pietrini, le pietre hanno bloccato, e quello non potevano dire o leggere nel giornale a livello internazionale che quel quartiere, quella città si fosse ribellata allo stesso sandinismo, essendo loro stessi sandinisti, cioè ribellata al danielismo, al modello di società che sta imponendo Daniel. E quindi la forza che hanno costruito la stessa popolazione, una volta aggregata i giovani delle università, con tutti i quartieri della città, era diventato un simbolo di liberazione. Quel simbolo di liberazione doveva essere distrutto, quindi hanno organizzato la polizia, le bande di quartiere, hanno cominciato a distruggere il mercato, varie case, eccetera, eccetera, e hanno sparato a mansalva senza nessun controllo, solo con la volontà esplicita di diffondere la paura. Il problema è che i nicaraguensi non sono molto paurosi, e quindi di fronte a questa risposta fuori del comune, troppo forte, troppo sproporzionata rispetto al fatto che comunque volavano pietre, non volavano proiettili. Proiettili volavano solo da una parte, partivano solo da una parte, colpivano la popolazione partendo da, cioè da una logica di voler imporre un modello di società che la gente non lo vuole. La gente vuole vivere, sa che esiste, ha capito che è possibile costruire in un paese un paese povero, è possibile costruire una società in cui tutti sono in qualche modo protagonisti. Hanno imparato questo dalla rivoluzione, lo hanno riaffermato negli anni in cui il neoliberalismo è stato al potere, e non possono accettare che un governo di Daniel Ortega possa imporre un modello che invece peggio che il neoliberale. Il neoliberale questa è la realtà, che la realtà Masaia. Poi dopo Masaia è successo anche a Granada, hanno distrutto diciamo dal punto di vista turistico più importante.
Stavi parlando, scusami perché è andata via lì la comunicazione, stavi parlando anche di Granada, città
di Granada che
molto importante, diciamo, insomma, in Nicaragua è una città molto importante, anche molto viva,
sì.
Anche intellettualmente,
molto, diciamo,
culturalmente.
È molto attrattiva, c'è cioè una attrattiva. Città che ricorda dal punto di vista turistico il neocolonialismo, che ricorda diciamo quello che era il Nicaragua del 1800, 1700, ci sono chiese, case, edifici pubblici e una struttura urbana del centro storico che ancora ricorda il passato. E quindi ci sono molti giovani, molti stranieri. E quindi perché andare a distruggere Granada? Che tra l'altro è storicamente sempre stato, forse per quello, no? Neoliberale, anche ha votato solo recentemente Fronte Rosso Nero, ha votato, però a parte quel, proprio perché sono sempre stati messi in dubbio nelle ultime due elezioni la validità delle elezioni, quella contabilità che a cui nessuno ci credeva della vittoria al 70% del sandinismo di Daniel Ortega ha rosicchiato gli animi della gente. Come è possibile? Perché dobbiamo continuare a votare? E di fatto il 50% della popolazione non è andata a votare. Però a parte quello, la realtà della forma di essere, di pensare, come che si vanno accumulando granetti di sabbia sopra qualcosa che non si sa più cos'è, e allora quei granetti di sabbia bisogna raccogliere per vedere cosa c'è sotto, se c'è qualcosa di positivo o no. E scoprire questo è stato il momento in cui c'è stato lo scontro armato nel senso che hanno sparato da una parte e gli altri sono morti. E questa situazione io non so sinceramente, ora che da un po' di tempo che non sono tornato, io ho visto le prime due manifestazioni, 80.000 persone improvvisate, nuove, nessuno se l'aspettava, ancora non c'era quella tensione che si vive ora anche stando lontani. E il fatto che dopo un mese non è difficile capire tutto quello che sta accedendo, anche se ricevo messaggi, così come li avete ricevuti voi, di quello che succede in Nicaragua, di fatto è possibile capire che dietro del pensiero dei giovani, proprio perché vedi le immagini, vedi gli slogan, vedi cioè che ci sono un po' dappertutto, sono molto creative, molto, vuol dire che c'è qualcosa che è stato represso per troppo tempo, che sta uscendo e che ha come canali, come veicoli le pareti, le strade, i muri delle università, i muri delle case, eccetera. E quindi io non posso dirvi ora quale sarà il prossimo futuro, quali saranno i cambi, se questo tipo di manifestazione, di organizzazione, di proteste portano dietro anche una visione di futuro abbastanza chiara. Non c'è una strategia definita, c'è solo la strategia della violenza del governo che va scalando sempre di più, però non c'è dall'altra parte una volontà chiara, prospettiva di cosa vogliamo. Però non è di per sé il potere, non è di per sé la è essenzialmente la possibilità di costruire spazi di partecipazione sociale nella gestione del territorio, nella gestione della cosa pubblica. E quindi non è poco.
No, infatti, sicuramente. Poi viene appunto da una popolazione che in questo comunque già aveva fatto una rivoluzione, sì. Che in questo insomma per questo aveva combattuto e continua a combattere. Leggiamo sempre sul blog comitato carlosfonseca.noblogs.org di questo appello che c'è stato allo sciopero nazionale civico cittadino, leggo poche righe. È nato questo coordinamento di movimenti sociali e organizzazioni della società civile che comunica al popolo del Nicaragua che questo giovedì, il 31 maggio scorso, ci siamo riuniti con rappresentanti degli studenti universitari, della società civile, delle comunità indigene afrodiscendenti, così come di imprenditori che fanno parte dell'Alleanza Civica per la Giustizia e la Democrazia, che partecipa al dialogo nazionale, alla quale abbiamo presentato la seguente proposta: che quanto prima facciano un appello per uno sciopero nazionale, civico, cittadino e imprenditoriale, che ascoltino la protesta della popolazione, si uniscano alla cittadinanza e che siano stabiliti dei meccanismi di coordinamento e dialogo. Il comunicato è a firma del coordinamento di movimenti sociali e organizzazioni della società civile. Il popolo cosciente, unito, organizzato e attivo mai sarà vinto. Che ci puoi dire insomma di questo, innanzitutto di questo comitato e di questo coordinamento più che comitato, e poi se dal 31 maggio ad oggi questo appello allo sciopero generale, poi chi lo doveva recepire l'ha recepito ed è stato lanciato.
Sì, il messaggio è da parecchio. Io ho visto varie foto e video di altri paesini, anche dispersi nel centro del paese, che ad arrivarci ci vogliono alcune ore, eccetera, e in cui loro richiamano la popolazione, sì, andiamo a uno sciopero generale. E la popolazione sì, ci stiamo, siamo pronti, la popolazione è pronta. Chi non è pronta, che non è pronto è tutto il settore imprenditoriale che sta lì aspettando, che non sa cosa fare esattamente. Ci sono due cose collaterali che si stanno muovendo. Uno, il comportamento degli Stati Uniti, che fino a poco fa ha detto no, vediamo, basta la violenza, eccetera eccetera. Poi c'è stato l'incontro dei paesi del continente americano, dal Canada fino all'Argentina, Cile eccetera, che per discutere del futuro del continente dal punto di vista politico, sociale, ambientale, eccetera. E c'era una mozione in cui si condannava la violenza in Nicaragua, però punto, non è. Quindi questi due momenti ancora in qualche modo incidono, le decisioni di questi spazi politici importanti per l'America Latina e per Nord America. Significa per la impresa privata, aspettiamo un momento, vediamo quali sono le risoluzioni definitive, cosa dice l'imperio, che fino a poco fa doveva essere il principale finanziatore o provocatore di questa situazione, e che invece negli incontri dietro le quinte dell'assemblea annuale della OEA, dell'Organizzazione degli Stati Americani, praticamente c'era il tentativo da parte della delegazione del Nicaragua di avere il consenso degli Stati Uniti, e gli Stati Uniti non gliel'ha dato, perlomeno esplicitamente non gliel'ha dato, e quindi per ora stanno dicendo tutti questi paesi: arrangiatevi. Io vorrei fare una domanda però a voi, mi piacerebbe rimanere aperta la discussione tra i compagni, gli amici che hanno seguito, che hanno conosciuto, che hanno visitato, che hanno partecipato, che hanno lottato per quel sentienza si mantenesse con le caratteristiche promosse da Sandino e affermate, consolidate politicamente e ideologicamente da Carlo Fonseca. Quindi ora ci sarà lo sciopero, non ci sarà lo sciopero, aspettiamo in quei giorni in cui si vedranno queste, come si evolvono queste altre situazioni esterne che in qualche modo incidono in un settore del settore privato, dei vari attori che sono presenti in Nicaragua, e da lì verrà fuori la volontà popolare e la capacità di mobilizzazione degli studenti e dei contadini, soprattutto dei contadini legati al famoso canale, alle terre del canale, e praticamente sono pronti domani per fare lo sciopero generale, che significherebbe una sconfitta per il governo enorme, che vogliono evitare assolutamente di bloccare, e obbligherebbero in qualche modo i sindacati, che sono quasi inesistenti, ad assumere un ruolo più belligerante, più attivo e più dinamico, cominciando a pensare, a riflettere che davvero, che Nicaragua vogliamo, qual è il futuro del Nicaragua dopo tutto quello che è successo. Nicaragua ormai non sarà più quella di prima, è impossibile. 120 morti sono più, e mille feriti, gente che ha perso un occhio, un braccio, una mano, eccetera. Quindi quel Nicaragua che ha dato questo sacrificio di sangue non è più disponibile a ripetersi, vuole essere un'altra cosa. E quindi è una scusa aperta per chi pensa anche fisicamente, ideologicamente, quello che sta succedendo, oltre che all'umanità che c'è dietro tutto questo.
Senti, non ho visto dichiarazioni invece da parte di Cuba, ce ne sono state, o di altri paesi anche vicini al Nicaragua?
Venezuela.
Per esempio.
Venezuela.
Aspetta che è andata via la comunicazione, se puoi ripetere per favore.
Sì. Venezuela, Cuba, El Salvador, dove c'è appunto un governo rivoluzionario, hanno detto appoggiano Daniel Ortega. Altri paesi nello schieramento, poi vi posso inviare un po' quelli che sono gli ultimi o penultimi risultati di questo incontro, in cui ci sono degli schieramenti definiti. C'è un gruppo di 8 paesi a favore della popolazione nicaraguense, e c'è un blocco di più di 10 paesi che invece sono contro, cioè a favore di Daniel Ortega, di Rosario Murillo, e ci sono poi gli astenuti. In realtà gli astenuti sono la maggior parte, forse i miei numeri sono un po' sballati, però di fatto indicano che dentro il mondo politico latinoamericano e statunitense, canadesi hanno offerto il proprio spazio, il proprio seggio dentro questa assemblea, perché la società civile possa esprimere i suoi punti di vista, le controinformazioni che stanno gestendo. Quindi partendo dalla possibilità che ci siano dei risultati già oggi o domani, probabilmente da lì potremmo capire se effettivamente ci sarà un appoggio. Però Cuba, Venezuela e
Salvador
sono paesi che, cioè, ognuno ha una storia diversa. Venezuela fino a poco fa vendeva il petrolio al Nicaragua a un prezzo sovvenzionato, scusate il mio spagnolo, il mio italiano, e l'altro era Cuba, è più ideologico e di strategia militare, e Salvador è il fratellino che c'è di vicino e che però sta perdendo, cioè ha perso molto l'appoggio popolare, dopo che era riuscito a costruire, comunque non voglio intervenire un discorso sul Salvador, però di fatto sono paesi che diciamo stanno un po' attenti, forse a parte Cuba, a mescolarsi in quelle che sono le scelte sul modo di affrontare questa crisi. Tendenzialmente, da quello che si vedeva o interpretava, c'era che la tendenza a dire fermatevi un momento, non può essere non così, non c'ha nessuna possibilità di cambio, di miglioramento, non vince nessuno, l'economia va allo sfacelo, quindi cercate di trovare una soluzione mediata. Però lì la Chiesa è muta, dopo che è stata protagonista in tutti i momenti pubblici di incontro, e quindi a questo punto aspettiamo a vedere se in questi ultimi 24 ore ci sono stati molto meno morti che il promedio, che c'è una statistica che gira in Nicaragua, che dice che in Nicaragua ci sono stati più morti in proporzione alla popolazione dell'Egitto, della Siria o di altri paesi dove ci sono conflitti armati o dove ci sono stati movimenti di popolazione contro il governo. E quindi a questo punto queste cifre in qualche modo pesano nella gestione, anche se il governo dice che sono stati i giovani a sparare, però di fatto tutte le prove e tutti gli elementi sia delle organizzazioni internazionali che hanno avuto la possibilità di verificare la situazione hanno dimostrato che i giovani continueranno a mantenere una posizione di non conflittualità armata.
Va bene, io direi che possiamo terminare qui, insomma la spiegazione è stata molto, grazie come al solito insomma per la tua lucidità e pazienza, direi che possiamo sentirci sicuramente nei prossimi giorni, visto che insomma d'accordo, accadranno comunque delle cose.
E come dicevo prima, vi chiedevo un po' l'Italia, non l'Italia governo, l'Italia Onda Rossa, movimenti di fronte a questa situazione, che dice? Quello che ho chiesto, io vi faccio questa domanda perché mi sono chiesto dal Nicaragua, da varie persone, varie organizzazioni, in Italia, in Europa in generale, perché escono qualche articolo sulla Repubblica, sul Paese, il Guardian, eccetera, però i movimenti perché non dicono niente?
No, guarda, purtroppo c'è un calo di interesse pauroso, non solo da un punto di vista della stampa ufficiale, dei nostri mezzi di informazione che, come dicevi te, riportano brevi trafiletti, ma anche da un punto di vista dei movimenti. L'attenzione è bassissima rispetto al Nicaragua o anche al resto del Centro America, a parte piccole puntate. In particolare sul Nicaragua c'è probabilmente una concentrazione, infatti il tentativo anche che vogliamo fare come radio è proprio per parlarne, per far vedere l'importanza o come alcuni atteggiamenti del potere, di chi sta al potere, si ripercuote quasi a cliché, no? Tu facevi l'esempio della proporzione con i morti in Siria, subito dopo parleremo della Palestina, io pure volevo fare questa proporzione per far capire quanto è difficile alzare l'attenzione su alcuni conflitti in corso, specialmente dove non c'è, tra virgolette, una guerra portata dai paesi occidentali, ma dove la quantità di morti è tale, dovuti ai governi, come dire, ai propri governi o ai propri occupanti, come il caso della Palestina con Israele, però ti accorgi che veramente si fa fatica a creare attenzione, mobilitazioni, riflessioni, ed è un problema. Se il movimento c'è in Italia, è un movimento molto poco attento a quello che avviene sullo scenario internazionale, a tutti gli effetti, molto rinchiuso su se stesso, forse, perché questo ce lo stiamo domandando anche noi, a parte che c'è, cioè, qualche piccole cose, però veramente si fa fatica a creare spazi di solidarietà, a parte alcuni comitati, appunto, come può essere Fonseca e pochi altri che si occupano, il Fonseca, vabbè, un po' di tutto il Latin America, o altri in specifico del Messico, però si vive un grosso isolamento, purtroppo, cioè non si riesce a rimettere nell'agenda, diciamo, dei movimenti, perché non è uno solo. Però la politica internazionale, la solidarietà tra popoli per una lotta che sia più globale, ben sapendo che poi, insomma, tutte le analisi ci dicono che quello che abbiamo qui è già avvenuto lì, o il prodotto che ci arriva qui, o lo sfruttamento che qui già è stato, come dire, verificato, provato. Per cui il Nicaragua probabilmente, rispetto alla ribellione popolare, non ha niente di nuovo di quello che successo in altri paesi latinoamericani, ma anche in Africa, ma anche in Medio Oriente, e forse anche da noi, c'è da dire, insomma, non è che siamo molto distanti. Appena provi ad alzare la testa in maniera un po' differente, non ti sparano addosso, però insomma ti caricano sicuramente con i manganelli e con altre forme, tra virgolette, ma perché il nostro livello è anche
infatti
molto più basso, diciamo.
Poi secondo me c'è anche un problema un po' di storia, cioè motivo per cui insomma noi tendiamo anche, cerchiamo anche di continuare a parlare di Nicaragua, non sempre, insomma, beh, Radio Onda Rossa sicuramente sì, diciamo la mia generazione anche, però evidentemente anche nelle generazioni più giovani c'è mancanza di conoscenza, quello che sono anche le ribellioni che avvengono in alcuni paesi che hanno fatto appunto anche la rivoluzione, che comunque hanno un contesto insomma alle spalle storico importante, e questo molte volte secondo me manca.
Sì, diciamo c'è una rimozione di quegli anni totale, sì, i social network non aiutano.
Qualcuno aveva detto che la storia era finita, quindi sembra che c'aveva ragione. Comunque, di fatto, io penso che oltre a portare gli avvenimenti e a guardare il lato sia politico che umano che c'è dentro questa situazione, è importante appunto riflettere sul fatto, è vero, Nicaragua, a differenza di altre situazioni come la nostra, ha l'esperienza di una rivoluzione, però 79 sono 40 anni quasi che sono passati, i giovani guidando il movimento, che stanno dirigendo e che muoiono, sono giovani nati negli anni 90, sono giovani di 20 anni, 25 anni, e sono loro l'avanguardia, sono molto più avanguardia dell'impresa privata, degli intellettuali. Gli intellettuali, anche quelli più importanti, come il poeta che appena ha avuto un premio in Spagna, riconosciuto internazionalmente, eccetera, eccetera, stanno lì, appoggiano, si sentono parte, però chi dirige la battuta è solo la nuova generazione, che è quindi molto più creativa, molto più inventiva.
Però correggimi se sbaglio, insomma, diciamo che la rivoluzione anche del 79 era la rivoluzione degli adolescenti, dei giovani in Nicaragua, come dire, lì la memoria si è mantenuta.
Si è mantenuta, però no, cioè si è trasmessa, come dice qualcuno, geneticamente, perché poi in tutti questi anni non se ne parlava poi più di tanto, cioè c'erano le commemorazioni, le bandiere, eccetera, eccetera, però non c'era un momento in cui tu mettevi in discussione, anzi io provocatoriamente quando ci si riuniva con alcuni amici, cenando, eccetera, poi discussione non c'è mai stata. È provocatoria, nel senso, non c'è mai stata perché è morta troppo presto, è morta mentre si stava evolvendo. Era abbastanza presente, diciamo, c'era, però non era più, non si era consolidata, non si era messa in confronto con la nuova realtà, con quello che stava succedendo internazionalmente, se non assumendo il fatto che loro volevano essere ricchi, anche loro denaro, la logica della accumulazione. Le banche in Nicaragua sono ricchissime in proporzione al paese, le tasse di interesse sono altissime,
certo.
Cioè non c'entra niente con quello che succede da altre parti, però tutto questo vuol dire che rispetto a quella rivoluzione, la rivoluzione è rimasta là in fondo, però si è trasmessa genericamente attraverso i nonni. Io anch'io sono parte di quel gruppo lì che in qualche modo ha visto delusa le proprie aspettative, no?
Sì, bene, quindi su, insomma, rispetto alla tua domanda, questa, la risposta è questa: avremo ancora tanto da ricostruire, non si può dar niente per scontato, non c'è niente di non c'è nessuna rivoluzione che si è stabilizzata, ma nessuna, è tutto ancora da ricostruire. Purtroppo stiamo tornando indietro di 40 anni e forse di più, quindi, anzi credo molti di più, poi dovremmo riniziare da capo.
Va bene.
Però anche noi abbiamo molti riferimenti storici importanti.
Infatti d'accordo, noi trasmetteremo memoria. Ora bisogna trasmettere anche la voglia di lottare, oltre che la memoria su quello che è stato. Cerchiamo di fare un po' tutte e due le cose. Magari ci risentiamo per farci raccontare un po' meglio, insomma, questa.
Ok, d'accordo.
Ti ringraziamo.